Ma sei tu che la fai partire?
No.
La fai partire te? Perché io adesso ciò che è in live, eh?
La prima non funziona. Prova. Tu non c'è che dopo che ti dai il mio passo. Andiamo?
Sì.
Buongiorno, ben ritrovati. Oggi inizia questo nuovo format che è Raffiche Editoriali, in cui daremo spazio ai nostri autori e alle case editrici non conformi, quindi quelle del di un mondo appunto che non si vuole conformare alla non cultura che ci circonda. Abbiamo oggi con noi Sergio Filacchioni, che ha scritto il mito di Roma per Altaforte Edizioni, Andrea Lombardi, che presenterà la sua nuova novità dell'Italia Storica, ma è anche qui a nome dell'edizione Italia Storica, quindi parleremo anche insomma della sua casa editrice e delle sue novità, e Alberto Brandi, che ha scritto Terra Ancestrale, o meglio, La Memoria del Sangue, che è il primo volume di Terra Ancestrale, per Passaggio al Bosco. Direi per anzianità di iniziare con Andrea, e appunto partendo dalla sua novità, l'ipronovità che è la biografia di Luis Ferdinand Serín, scritta da Maurice Bardèche, che diciamo è quasi un Bardèche che scrive di Serín, è molto più di un'biografia, cioè un capolavoro letterario stesso, se vogliamo, un'importanza letteraria fondamentale proprio di un grande che scrive di un grande, cioè uno dei più grandi saggisti che scrive di uno dei più grandi romanzieri.
Allora, grazie innanzitutto per l'invito, grazie a tutti i presenti e ai nostri video ascoltatori che ci seguiranno in diretta. Bardèche scrive di Serín e scrive effettivamente da scrittore fascista, perché Bardèche si definì sempre così. Fu un autore militante che per ragioni anagrafiche, diciamo, non partecipò nelle riviste intellettuali, nelle riviste politiche della collaborazione, ma iniziò subito dopo, diciamo, a scrivere, iniziando con un capolavoro che è Norimberga, la Terra Promessa, dove in questo libro, scritto proprio praticamente durante il processo di Norimberga, lui andava non soltanto a Bardèche, smascherare un po' un tribunale che era una giustizia dei vincitori, che andava contro tutte le norme giuridiche, diciamo, in vigore fino a quel tempo, no? Creando reati, giudicando così, e poi giudicando le pene in maniera molto parziale, ma arrivava già a prefigurare come quel modello di criminalizzazione dell'avversario che usciva fuori dal tribunale di Norimberga arrivava poi a configurare una figura umana da proteggere, diciamo, che però era quella definita appunto dai vincitori stessi. Quindi venivano ignorati tutti i crimini passati, presenti e anche futuri dei vincitori in difesa di questa mitica persona magna di diritti, no, dell'uomo, dove però in sostanza era una farsa, perché poi i vincitori potevano essere gli americani, potevano essere i russi, potevano essere i francesi, sarebbero potuti poi permettere di fare gli stessi crimini di guerra imputati ai tedeschi, nel caso di Norimberga, o ai giapponesi, però facendoli per la democrazia, allora andava tutto bene. E lo scriveva nel 48, e questo gli costò una condanna al carcere, una forte multa e l'identità nazionale per 3 anni. E inoltre stiamo parlando, ripeto, nel 1948 lui aveva fatto un passo ancora successivo, prefigurando come tutti questi passaggi erano poi funzionali a creare un mercato globalizzato. Perciò pensate veramente quanto era avanti questo giovane scrittore che nel 48 scriveva questo, poi fu animatore sicuramente né dell'estrema destra né del neofascista. Sì, diciamo, lui non si definiva neofascista, lui vorrebbe, metteva un fascista, quindi non scrittore fascista, comunque diciamo, fu un animatore dell'estrema destra e del neofascismo francese, poi negli anni 70-80. E però fu anche un finissimo critico letterario, scrivendo di grandi scrittori classici francesi come Proust, per esempio, no? Eccetera. E poi fa questa biografia di Sessione. Perché ho pubblicato come Italia Storica Edizioni, che di norma ci occupiamo di libri di storia militare, questo libro? Io mi occupo ormai da 15 anni professionalmente di Selim. Alain de Benoist, un'intervista recente, citando alcuni dei migliori libri di Selim usciti in Francia, cita diversi autori francesi e poi concluso l'intervista dicendo: e poi ammiro qualunque cosa faccia Andrea Lombardi in Italia, cosa che mi ha veramente imbarazzato. Però tendo a far pubblicare i libri che ho curato su Selim, che non sono quello che Andrea Lombardi pensa di Selim, perché è uno dei miei libri maggiori, che è la terza ristampa, è l'Inferno a Selim, un profeta dell'Apocalisse, che sono 500 pagine raccolte in 10 anni, di inediti di Selim, cioè non quello che pensa Andrea Lombardi, ma inediti di Selim, quindi interviste, lettere, testimonianze e quant'altro. E l'ho fatto fare per Bietti Edizioni, come altri l'ho fatto fare per Eclettico, per Settimo Sigillo, ma soprattutto per Bietti, proprio per, anche non guadagnandoci io, o comunque guadagnandoci molto meno che non pubblicarli io, cercare di puntare delle medie case editrici in modo che si allarghi il pubblico non soltanto a un'area ristretta, meritevolissima, intendiamoci, perché non faccio assolutamente ovviamente le distinzioni, no? Eccetera, non dimostra il fatto. Diciamo che sono qua, che continuerò a essere qua e che vorrò sempre essere qua, e però comunque per cercare anche di portare dei messaggi come quelli che ho autori un po' scomodi, come può essere Selim, come può essere Edoardo Limonov, che è un altro grande scrittore occidentale, sempre Olivetti, a un pubblico sempre maggiore, non ti dico al grande pubblico, però diciamo a parte perlomeno della società civile. Questo libro però l'ho pubblicato io per un dovere morale, perché questo libro era stato tradotto da Moreno Marchi, un anarchico toscano che poi si è trasferito in Liguria e poi ha iniziato a scrivere libri sui grandi irregolari francesi del Novecento, da Céline a De La Rochelle, finendo addirittura poi per Settimo Sigillo anche per pubblicare un libro di testimonianze delle Waffen SS europee, perché anche lui, partendo comunque da posizioni anarchiche ma anarchiche vere, perché alcuni dei suoi primi libri erano stati pubblicati da micro case editrici d'area anarchica vera, non quelle finte, diciamo, anche lui si era reso conto probabilmente che una lotta, una rivolta contro il mondo moderno ormai bastava più per autori di determinate idee e non di altre, poi nella realtà pratica, negli anni dove lui ha vissuto, perché poi è morto purtroppo prematuramente. E il manoscritto della traduzione me l'ha regalato Enzo Cipriani di Settimo Sigillo. E quindi io a quel punto non potevo ruotarlo in un'altra casa editrice, ho dovuto, diciamo, farlo io. E concludo. È un libro molto interessante perché sostanzialmente in italiano, anche se di Selim è stato pubblicato tutti i libri maggiori e minori di Selim sono stati editi anche da case editrici non di destra, Einaudi, Guanda, Adelphi, diciamo, determinati approfondimenti, magari più da caratteristiche di destra, però i romanzi maggiori tutti da caratteristiche di sinistra. E ci sono stati anche forse critici letterari di sinistra, però di sinistra di altri tempi, non quella attuale, ecco, che hanno scritto dei libri interessanti, diciamo, su Serino. E di biografie, però, seriniane in Italia sostanzialmente ce ne sono due, una di Philippe Armerat, che è interessante, però poi negli anni ha cambiato un po' posizione, però è molto difensivo, essendo un accademico, e poi un'altra, documentatissima, senza dubbio, monolitica, perché sono 1200 pagine, di Marina Albertini, Serino, un gatto randagio, anche scritta veramente un po' troppo da fan. Quindi la sua valenza di documentale si perde un po'. Quella di Bardèche invece è interessante perché è una biografia che non è scritta da un fan di Bardèche, non è scritta, sicuramente non è scritta da un fan di Serin, è scritta appunto da una persona che, oltre alle sue idee politiche, diciamo, e le sue idee antiprofetiche, è stato anche un grande critico letterario, e va a smascherare anche qualcuna delle maschere di Selim, che si è nascosto talvolta nei suoi personaggi, i quali non devono mai essere identificati, i personaggi dei libri di Selim, da Viaggio al termine della notte a quelli più strettamente biografici come quelli della Trilogia del Nord, ma anche lui stesso si è un po' a volte mascherato. In questa intervista Alain de Benoist dice questo degli aspetti, lui dice proprio, io dico, Selim è un autore che lesse a 16 anni e mezzo, mi colpì tantissimo, mi colpì per il suo stile letterario, mi colpì per la sua capacità di guardare avanti, di essere anche profetico, seppur attraverso le traverse, però in quanto al stile d'uomo sono dalla parte di Bardèche. Cioè ci sono alcuni suoi aspetti, l'attaccamento al denaro, l'essere un po' sempre lamentevole del fatto di essere perseguitato, avere avuto delle opinioni ingenerose verso altri autori, magari della collaborazione, che erano stati anche perseguitati più di lui, e Bardèche queste cose le mette tutte nero su bianco in una maniera, diciamo, comunque abbastanza neutra. E perciò lo ritengo un libro molto interessante.
Libro è divertente, no? Abbiamo la differenza tra il tecnico che ha il suo portalibro, l'organizzato che si fa con quello che può, e lo spartano che mette la bottiglia per dietro a quello di pausa antropologica. Passiamo al mito di Roma di Sergio, passiamo dalla saggistica biografia sul romanziere a narrativa. Il mito di Roma, che è un'antologia di 12 piccoli racconti, se vogliamo, ma non sono veri e propri racconti, c'è un po' un mix tra lo storico romanzato, se vogliamo, tutti con Roma come protagonista, o meglio, gli eroi storico-mitici di Roma. Ecco, se ci parli del libro, del perché l'hai scritto, soprattutto perché, che senso ha scrivere ancora oggi, nel 2025, della Roma arcaica.
Allora, grazie, buonasera a tutti, e parto dicendo che questo libro nasce all'interno di questo movimento, nasce come un documento formativo che fu redatto insomma da blocco studentesco per uno scopo formativo interno, per dare a quella data che noi celebriamo tutti gli anni, che è il 21 aprile, cercare di dare un senso più profondo. Quindi ci siamo chiesti, ok, la data di Roma, più che fare il solito lavoro, la solita grafica, la solita anche un po' retorica, magari senza andare ad approfondire cosa c'è dietro, non ci siamo detti, proviamo a dare ai ragazzi, agli studenti, che magari non possiamo dare per scontato che conoscano tutto sempre la storia dall'inizio alla fine, diamogli delle chiavi di lettura in una maniera semplice, in una maniera narrativa, appunto, come diceva Carlo Fanno, che sia una piccola spiegazione, ma che poi lasci completamente la parola ai fatti dell'azione degli eroi che abbiamo deciso di selezionare. Le 12 storie sono delle storie che magari tutti conosciamo, o che forse in tempo tutti conoscevamo. cioè le storie di Orazio Cogede, di Marco Furio Camillo, di Cleria o insomma di Marco Curzio, erano delle storie che forse alla fine della seconda guerra mondiale facevano parte di un patrimonio comune di tutti quanti, del contadino come dell'accademico, dell'operaio come del ragioniere. Cioè era una cultura universale, onnipresente, era qualcosa che tutti quanti conoscevamo. Forse con il tempo questa parte qui di storia si è fatta sempre più accademica, quindi è andata insomma a investire i campi universitari e tutto quanto, e intanto ce la siamo persa per strada. Quindi, secondo noi non era scontato fare un lavoro del genere. Quindi sono 12 storie, 12 eroi che magari si conoscono e magari no, ma che provengono da un frammento di storia romana che secondo noi era più interessante. Potevamo parlare di Giulio Cesare, di Augusto, di Giuliano Imperatore, degli eroi storici su cui abbiamo innumerevoli fonti, abbiamo innumerevoli testimonianze di cui diamo per certa la loro esistenza. Invece, ci sono degli eroi che stanno in questo, diciamo, periodo a cavallo tra la fondazione di Roma e l'inizio della Repubblica, che abitavano uno spazio della storia romana che sia storico, perché abbiamo fonti, abbiamo testimonianze e tutto quanto, ma anche mitico. Quindi abbiamo la presenza del divino, abbiamo la presenza di una realtà magica che collabora con l'uomo attraverso la passione. Insomma, era un periodo liminale tra la storia e il mito, e quindi ci sembrava più interessante per un racconto che dovesse suscitare anche un po' lo stupore, l'entusiasmo, comunque quella magia, insomma, che attirava un giovane verso le antiche storie. Quindi 12 storie raccontate in maniera molto semplice, con delle brevissime introduzioni. Il senso di questo libro, per arrivare insomma alla risposta alla domanda, era dare ai giovani studenti, militanti, ragazzi, giovani, insomma a tutti coloro che lo prendono in mano, una sorta di manuale dell'essere romano, perché siamo arrivati a capire che il romano non era tanto una codificazione, no, di morali scritte, di leggi imposte, tutto quanto, ma era un'etica vissuta, una filosofia che. La filosofia del romano non era la filosofia che speculava, insomma, sulla metafisica, sulle cose che stavano oltre la realtà, oltre il qui e ora. Era una filosofia che doveva formare i cittadini. E dato che noi viviamo in un momento storico in cui essere cittadini è sempre più svuotato di senso, è relegato all'essere, no, buoni pagatori di tasse, insomma, essere bravi cittadini nel senso civico del termine, di non rispettare le leggi, le regole. Di stare attenti alla differenziata, volevamo far capire che essere cittadino innanzitutto vuol dire prendersi le responsabilità. Ecco, in queste storie ci sono storie di uomini che si prendono le loro responsabilità, eroiche, donne che assumono un ruolo eroico, giovani guerrieri che si tuffano nella mischia o nella voragine perché è il destino di Roma imporlo, il suo futuro, la sua storia, il suo retaggio. Quindi storie di coraggio, storie di disciplina, storie anche di furore, di voglia di rivalsa, un po' una sorta di enciclopedia a tutto tondo dell'essere romano. Quindi innanzitutto volevo ringraziare l'editore perché insomma io non sono un saggista, non sono un dottore di studi romani, però ha deciso di dar fiducia a un lavoro militante e questo, diciamo, anche in questi tempi non è scontato. Poi c'è anche una prefazione, scusate, una postfazione al testo del professor Sandro Consolato, che secondo me ha impreziosito parecchio il lavoro in sé, perché riporta, poi diciamo, nell'ultima guerra mondiale, alcuni esempi di mito romano vissuto appena 70 anni fa, quindi esempi di uomini che per festeggiare la Natale di Roma in un campo di prigionia inglese si fanno fucilare. Quindi questo dovrebbe farci capire che non stiamo parlando di favole, non stiamo parlando di storie, ma di un mito che si incarna di secoli attraverso i secoli e ci dà una norma di comportamento, uno stile, un'estetica e un orizzonte comune. E uso le parole di Consolato per spiegare un po', secondo me, la massima sintesi lo scopo del libricino. I romani non volevano una filosofia per filosofi, ma per tutti. Non volevano formare sofisti o retori, abbindolatori pericolosi, ma cittadini. Per farlo respingevano ogni teoria pura a vantaggio di racconti edificanti, di storie raccontate affinché servissero da esempio pratico, da linea di azione. L'aratro di Cincinnato, la lotta dei cracchi, il suicidio di Seneca, le pappe precuce di Regolo servivano a raccontare cose essenziali: il gusto del bene pubblico, la determinazione serena di fronte alla morte, il coraggio davanti al nemico e tante altre storie destinate a costruire uomini in grado di affrontare la vita in piedi. Ecco, forse questo è lo scopo che si era prefisso questo libricino qui. Alberto, col suo primo volume, Terra Ancestrale, La memoria del sangue, che è una space opera, se vogliamo, tra virgolette, un libro di fantascienza con elementi proprio di hard sci-fi, cioè chi ha visto, per esempio, serie come The Expanse o anche certi aspetti Halo, ci sono tutti quegli elementi, nel senso una sorta di governo terrestre che ha colonizzato il sistema solare, che parla in espansione, ci sono i ribelli e quant'altro, ma è molto di più. È stato definito, non a caso, romanzo archeofuturista, già dal titolo, La memoria del sangue, terra ancestrale, quindi è qualcosa che stranamente dici, ma fantascienza futuro, ma qua stai parlando di qualcosa del passato, perché questo nuovo governo interstellare nasce proprio dalla presa di coscienza della propria identità, cioè soltanto nel momento in cui metti forti radici a terra puoi andare a esplorare il cielo. Ecco, se ci spieghi come ti è venuto in mente, poi lui è un nerd pazzo, cioè ci sono anche 100 pagine di appendici che raccontano tutte quante le fazioni, le armi e quant'altro, in modo che così non ha neanche bisogno di tanti spiegoni durante la narrativa. Ecco, se ci parli di questo libro, come è nato e insomma anche il senso che ha questo qua, insomma, di creare un immaginario futuro pur avendo insomma qualche cosa di radicato.
Innanzitutto, buonasera.
Vai, vai.
Roma, ok, c'è. Innanzitutto, buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie a Carlo Magno, ai relatori per questa bella iniziativa. Dicevamo, Terra Ancestrale, la memoria del sangue, che già dal titolo è un po' atipico per un romanzo, una saga di fantascienza, quella di Terra Ancestrale, si ricomincia a delle radici al passato. La domanda di Manno era diretta e vi darò una risposta abbastanza diretta, anche se la prendo apparentemente da lontano. Alla base di questo romanzo, di questa saga di fantascienza, c'è un desiderio, proprio il desiderio di militante, studioso, che sono nato a metà degli anni 70, sono cresciuto in quel periodo un po' strano per la nostra area tra gli anni 90, poi con gli entusiasmi dei primi 2000 e tutto ciò che vi è conseguito. E l'intenzione era di riappropriarsi del concetto di vittoria, non di una vittoria che fu, ma di una vittoria mitica verso la quale tendere. Perché vi dicevo, nato alla metà degli anni 70, quindi potete immaginare come tanti di noi qui, tanti più di passi, un buon culto di un passato e anche in un certo senso un culto della sconfitta, che non va inteso in senso negativo, cioè il culto eroico della resistenza, nel senso di guida-stato, non ci confondiamo, di una lotta strenua anche di fronte a soverchianti, la soverchiante potenza nemica. E questa è una colonna, e non intendo lanciarla, però è una prima colonna. Tendere verso cosa? Ecco, allora mi sembrava, perché sono stato sempre, ho divorato saggi, libri di ogni tipo, ma anche davvero neanche libri di fantascienza, libri fantasy, oltre ai noir, eccetera. Poi mi sembrava che era un nuovo mito fondatore. In che senso? Chiaramente, innumerevoli autori molto più preparati di me hanno scritto saggi bellissimi sull'argomento, sul futuro, sulla potenza del combinare le radici con il progresso scientifico, con una visione del futuro chiara e radicata allo stesso tempo, ma mancava qualcosa dal punto di vista mitico. E che cos'è il mito? Non è solo ciò che è appunto mitologia, ma è anche ciò che spesso un certo mondo snobista intellettuale riteneva spazzatura, cioè fumetti, film e narrativa. Allora, non essendo io non capace di disegnare un fumetto, ho detto, ma provo a scrivere un romanzo, che in realtà questa buona gestazione è molto lunga, perché erano idee che sono venute nel corso degli anni, è un romanzo che avesse la vittoria non come punto d'approdo, ma come punto di partenza. C'è stato ambientato in un futuro prossimo, che io non amo quella fantascienza iper fantasiosa, perché forse non ho la capacità di scrivere una fantascienza così lanciata nel futuro, è ambientato circa un secolo, poco più da oggi, un secolo e mezzo, e lo mondo comincia proprio l'incipit del romanzo, è un mondo dove chi ha le idee come le nostre ha vinto, semplicemente. Ha vinto dopo quasi mezzo secolo di dure lotte e conflitti, perché secondo il conflitto la cosa può nascere una nuova civiltà, parte da questo mondo che da certi punti di vista è molto, molto, quasi tutti i punti di vista è affine alla nostra idea del mondo, e da lì quella è la premessa. Si dibanano, cioè, tutto ciò viene prima, secondo me questo concetto di vittoria come punto di tensione viene prima di tutte le particolarità della storia, no? La sua trama, il suo svolgimento, i suoi personaggi, che sono tutti radicati in una decisa specifica visione del mondo. E questo appunto, ci tenevo a dire, è la partenza, perché poi dove approderà, poi il lettore, ognuno se lo vuole come romanzo, come storia. Chiaramente c'è tutto ciò che io ho studiato, di cui sono appassionato, di cui sono nutrito, dalla cultura popolare alla storia classica, la filosofia, il mito. Però qual è l'aspetto importante? Che penso che chiunque abbia un vissuto militante noterà. C'è poco di didascalia, la Romagna l'ha detto. Cioè, perché? Perché preferisco fare emergere determinati aspetti nella vita quotidiana, nei dialoghi dei protagonisti, perché in fondo si tratta di un mondo, di una visione del mondo che ha vinto, probabilmente vincendo prima una guerra interna, che è quella che ci vogliamo combattere noi oggi, no? Quella della nostra mente, cioè dove siamo stati educati a vergognarci nel nostro passato, a premettere sempre, no? Prima di esprimere un'idea a un tipo estremo. O radicale, che è estremo brutto, no? Ma radicale è più bello, perché radicale va dal basso e non dal cielo, dire sì, ma non ci sono più ma. Cioè questo libro del bene e del male, negli aspetti positivi, aspetti negativi, aspetti conflittuali, perché di certo non è una saga, come dire, non cadiamo nel tranello dell'avversario, non è una saga del bianco contro nero, ci sono mille sfumature, nemici interni e nemici esterni, no? Perché se io parto dal presupposto che nell'uomo agiscono forze trascendenti, più alte di noi, quindi agiscono anche nel nemico, no? Quindi ci sono forze eterne da un lato e dall'altro all'interno dell'estremo di se stessi. Però tornando al discorso iniziale, è che probabilmente si arriva a questo punto di vittoria smettendo di premettere, di dire noi siamo europei, non c'è più neanche una relativizzazione culturale. Dire sì, ma forse c'è stato qualche momento nella nostra storia nella quale forse si è sbagliato, ma gli altri hanno sbagliato, di più non ci interessa più. Cioè, chi parte, chi sono i protagonisti di questo romanzo, di questa serie di romanzi, hanno probabilmente smesso di chiedere scusa, hanno smesso di dire ma hanno affermato il proprio essere europei, perché poi la federazione a questo punto nasce veramente dall'Europa, questo nuovo mondo che fonde l'ecologia con l'esplorazione dello spazio, questa grande visione che abbraccia tutto il sistema solare. E sono persone che hanno deciso di prendere a morsi la storia, no? Noi europei dovremmo fare e dire alle varie domande, beh, ma allora, ma questo evento storico, questo altro evento storico, questa strage, questo errore, cioè, noi andiamo oltre, e solo andando oltre si va verso il futuro e si crea un qualcosa di affine allo Stato delle Nazioni, no? In questa federazione di potenze principalmente di ispirazione europea, poi insieme al Giappone, anche mi sa che stanno stando, non ho mai sentito prima nella storia, nella quale poi chiaramente, come dicevo prima, si sviluppano una serie di conflitti importanti e ho anche un modo ed è una sfida non solo ad avere un mito di vittoria per il futuro, ma anche a comprendere che un'altra grande sfida non è come arrivare alla vittoria, ma come gestire la vittoria. Perché siamo così abituati, no? A essere una minoranza, ad essere una forza combattente in senso ideologico e militante che lavora ai margini, però è importante anche immaginare come gestire un futuro nel quale le nostre idee hanno trionfato, che comporta una moltitudine di sfide, amplificate chiaramente dall'ambientazione del romanzo, perché, ecco, come dicevo, un futuro circa un secolo e mezzo da oggi, quindi non esiste questo impero galattico, semplicemente questo stato delle nazioni si è ampliato in tutto il sistema solare, riuscendo a colonizzare Marte, a sfruttare le risorse della cintura di Kuiper degli asteroidi, insomma tutte cose fattibili e proiettabili in un futuro prossimo. Questo chiaramente complica le cose, ma la gestione della vittoria non è solo questo, non sono solo le risorse, non è solo l'economia, perché l'economia è serva dell'uomo e non viceversa, secondo la nostra visione, e anche la gestione della vittoria, perché quando nel momento del trionfo rischia di esserci una stagnazione, si vedrà la differenza tra le generazioni successive di coloro che sono di coloro che sono i giovani al momento dell'inizio del romanzo, i veterani della rivoluzione, o coloro che sono i figli dei veterani della rivoluzione, perché c'è sempre il rischio di stagnazione. La rivoluzione, come diceva un grande statista, cioè quando finisce di essere tale diventa amministrazione, anche questa è un'altra sfida importante. E perciò più che concentrarmi su uno scontro netto e assoluto tra due forze, una del bene e una del male, certo sono dei buoni e normali nel romanzo e così, però ecco, ci sono tante sfumature di grigio, no? Che spero possano portare il lettore a riflettere su se stessi, sul proprio modo di interpretare la vita individuale, sociale, politica, militante, sognare un futuro e accettarne le sfide. Sono condensato.
Torniamo ad Andrea. Tu in una intervista hai definito Sinin uno dei più grandi rivoluzionari nel campo della narrativa, forse l'autore di narrativa più rivoluzionario del secolo scorso. E Bardesh è uno dei saggisti più eclettici, che si è occupato di tutto, tra l'altro scoperto da te che ha curato insieme a Brasiac, di cui tra l'altro era il cognato, la sorella.
La prima storia del cinema,
la prima enciclopedia del cinema, quindi insomma, tanto perché insomma noi non facciamo da culturare il nostro...
Sì, certo.
Cosa vuoi approfondire insomma queste due cose, appunto, o per ribadire anche l'importanza insomma di Bardesh che scrive di Selim, ecco.
Sì, allora... Allora, penso che appunto sull'importanza di Bardesh che scrive Selim, penso un po' di averti già risposto alla prima domanda. Per quanto riguarda invece l'importanza letteraria di Selim, che per me è quella primaria, perché dico questo? Perché bisogna, anche dopo la premessa che avevo fatto, che comunque anche la sinistra però quella ancora colta, diciamo, quella degli anni 60-70, diciamo, non quella che poi è diventata la Murgia e Saviano, ecco, c'erano stati comunque persone intellettuali di sinistra che hanno fatto dei bellissimi approfondimenti critici su Selim, Celati, Ceronetti, lo stesso Ernesto Ferrero, che morti quasi tutti ormai, tra l'altro. E da destra, però, da una parte Selim è poi stato un po' osteggiato dalla sinistra, soprattutto negli ultimi anni, dopo che negli anni 90 c'era stata una fortissima riscoperta di Selim, tant'è che veniva fatta in Francia una tesi al mese su Selim, dagli anni 90 fino agli anni 2020. Invece negli ultimi 5 anni ne sono state fatte soltanto 3, perché si vede che Selim, a causa appunto del mondare del politicamente corretto, del woke, eccetera, è tornato a essere un autore che è meglio che non tocchi se vuoi fare carriera accademica. Contemporaneamente però continua un enorme successo di Selim verso il pubblico perché comunque sempre negli stessi anni, dal 2020 al 2025, in Francia sono usciti una media di 16 libri su Selim all'anno. Quindi praticamente anche lì vediamo, come al solito, è una cosa che effettivamente dobbiamo metterci veramente in testa e continuare a pensarlo. Mi aggancio anche un po' a quello che dicevi tu. Realmente io sono sempre un po' restio a usare i termini come poteri forti, no? Eccetera. Però è ovvio che, diciamo, c'è una certa elite intellettuale e politica che racconta una storia che in realtà la maggior parte del popolo non accetta. Se fosse più informata, diciamo, ed è anche colpa del popolo stesso, però, come direbbe bene Dimonov, perché il primo colpevole non è il potere forte, il primo colpevole è il popolo che non vuole informarsi o non vuole farsi informare, diciamo. E questo prima o poi, parole di Dimonov, bisognava anche dirlo. Comunque, questa premessa perché? Perché Selim è stato appunto tirato un po', ignorato da una certa parte della sinistra, soprattutto in termini nei tempi attuali, perché per i pamphlets semiti, eccetera. E una certa destra invece l'ha portato un po' come feticcio soltanto per il bagatelle per un massacro, cioè per le sue pamphlets, che poi sono antisemiti, ma non solo, diciamo, perché anche lì poi l'edizione integrale, il bagatelle per un massacro, se la prende anche contro la Chiesa Cattolica, se la prende come genia culpa contro il comunismo. Nei pamphlet successivi se la prende anche contro quelli usciti durante la collaborazione, contro il governo Betten perché è troppo clerico conservatore, se lo prende contro la nazione, se la prende contro la scuola che tende a reprimere la fantasia dei bambini e dei ragazzini e a livellarla. Però detto questo, sono sicuramente antisemiti, diciamo. Ma sono antisemiti come era antisemita anche buona parte della sinistra radicale francese degli anni 20 e 30, come avevano dimostrato la spaccatura nella società francese dai tempi della Fronte Fascista, come lo stesso sindacalismo rivoluzionario di sinistra ovviamente era fortemente antisemita. Detto questo, l'importanza principale di Selim per me, ma in generale per chiunque se ne dovesse occupare, è quella che è stato un rivoluzionario della letteratura, e non soltanto una volta, ma due volte. La prima, grazie al suo primo libro, Che viaggio al termine della notte, libro che lui scrive a quasi 40 anni, dopo che aveva già vissuto tutta una serie di vite, perché per chi non conosce Selim, in breve, Selim nasce in una famiglia piccolo borghese, farà i suoi studi, la sua famiglia lo manderà anche all'estero a studiare in Germania e in Inghilterra, poi lui ritorna in Francia da ragazzino e inizia a fare, per esempio, garzoni di bottega per diverse attività e in ultimo per la Flair, la Cloche Flair, una importante gioielleria. Nel 1912, quindi al contrario del personaggio suo trasposto nel viaggio della prima notte, per togliersi in servizio militare si arruola nel 12° reggimento corazzieri di Rambouillet, conferma triennale. Fra quindi la sua idea di togliersi in servizio militare e di prendere la sua professione di garzone di bottega e di rappresentante di questa gioielleria c'è la prima guerra mondiale. E come scriverà lui in seguito, senza la prima guerra mondiale non ci sarebbe stato Selim, perché poi Selim, visto il nome di Louis de Touche, prende poi lo pseudonimo di Selim come nome d'arte dal nome di sua nonna da parte materna. Viene ferito gravemente poi in una missione di collegamento a Poelcapelle nelle Fiandre e prima di essere congedato nell'esercito fa un periodo a Londra come ha detto all'ambasciata e lì fa un po' in giro nei docks, nei bordelli, frequenta un po' il video, è quello un po' la sifonde praticamente parigini, londinesi, ritorna in Francia, trova un ingaggio come addetto, come quadro in delle piantagioni in Africa, poi ritorna in Francia, si laurea in medicina e si sposa a Rennes con la figlia del primario nel quale, all'ospedale nel quale lui poi stava lavorando. Quindi di solito quando faccio questa, arrivo a questo punto, dico, se fossimo in Italia, se un dottore sposi la figlia del primario, ciao, la conferenza finisce qui. E invece lui sente questa strettezza un po' borghese, lascerà sostanzialmente la famiglia e troverà un contratto come medico del lavoro, medico infettivologo e poi fu anche un forte propugnatore della medicina preventiva, quella che adesso tanto mancherebbe perché la medicina preventiva è quella che ti aiuta a migliorare il tuo stile di vita e quindi il tuo fisico e ti previene la malattia. Però anche lì senza andare un po' complottismo, evidentemente invece si vede che qualcuno ci guadagna in più a che ti venga la malattia, in modo che tu possa prendere il farmaco. E comunque lui fa questo periodo appunto nella Società delle Nazioni, viene tra l'altro anche in Italia a vedrà le modifiche fatte da Mussolini. Mussolini tra l'altro è lettore di Céline, e diventa quindi Yvon de Bergerac, c'è cioè una definizione di Mussolini fantastica, perché da Mussolini di Céline, che dice ho letto quel bastone di argot e di lingua popolare che viaggia a Berlino nella notte. Ma come fa uno come Céline a essere medico? È una bomba armata a rancore. Allora, qualunque cosa non posso pensare di Mussolini come giornalista doveva essere eccezionale, perché una bomba armata a rancore bellissima, infatti ho fatto fare anche la maglietta. E comunque poi lui dopo questa esperienza tornerà poi di nuovo in Francia e farà il medico di periferia nelle banlieue più disperate, quindi proprio avendo proprio contatto diretto con gli strati proprio sotto proletariato, la prostituta sipilitica, l'alcolizzato cronico, la ragazzina che fa la prostituta che muore per l'ennesimo aborto e i genitori, la madre per farla portare giù dalle scale che se non fanno una brutta figura con i vicini, muore dissanguata, no, eccetera, quello di porta invece per una notte, ed è molto probabilmente una delle cose che realmente ha visto. Lui dopo aver visto tutte queste cose le scrive, manda al manifesto scritto prima di animare che lo rifiuterà e poi di Noel che lo pubblicherà, e il libro avrebbe un successo enorme perché oltre ai temi trattati, parzialmente diciamo narrati autobiograficamente, in degli anni dove i francesi, i grandi scrittori francesi, facevano a gara a scrivere nel francese più cristallino, più raffinato possibile, lui scrive questo libro in francese popolare con delle venature di argot. L'argot non è neanche il dialetto, è proprio lo slang dei bassifondi, è quello che parla in italiano, è quello della pistola, non è la pistola ma è il ferro. Quindi il libro ebbe un successo enorme. La seconda rivoluzione letteraria fu quella, attraverso altri libri, diciamo, fu quella che poi lui coronò nella cosiddetta trilogia del Nord, che è il suo racconto di lui, della moglie di Sette Manzoni, e la sua seconda moglie, terza, considerato un matrimonio non registrato, fatto a Londra, con una barista francese. E attraverso la Germania bombardata dagli americani e stretta dagli alleati da una parte e dalla Russia dall'altra, ed è da un castello all'altro, nord del Rigodon. E lì lui fa questo ulteriore esperimento, perché conta un lavoro di cesello, proprio da artigiano della parola. Infatti lui in un'intervista definisce il suo tavolo non come un tavolo, ma dice era proprio da banco, proprio come il banco dell'artigiano. Con un lavoro di cesello sulla parola e con un uso spregiudicato dei segni di interruzione, dei punti esclamativi, dei punti di sospensione, lui riesce così a riprodurre l'enfasi e le pause della lingua parlata nella parola scritta. Ed è per questo che, diciamo, è veramente rivoluzionario della letteratura. Poi, se ho tempo dopo, accenno invece due cose che sono non propriamente letterarie, ma sono un po' il segno del profeta dell'Apocalisse, quello delle sue ultime interviste a Madonna, quando ritorna comunque da una condanna a morte che poi era stata occupata comunque dai vincitori, diciamo, che poi per fortuna viene amnistiato, anche ritorna in Francia, si stabilisce a Madonna, e poi man mano inizia a diventare un personaggio pubblico e inizia a fare delle interviste un po'.
Tornando al senso del libro Il mito di Roma, Sergio giustamente ha detto hai voluto ambientare queste storie in quel periodo tra la storia e il mito quasi indefinito, ma soprattutto ho letto una tua intervista una frase che secondo me coglie proprio il punto, il senso proprio dell'idea sferica della storia e anche del mito. Roma non è una storia, Roma è una possibilità. Sì, cercherò di essere il più breve possibile, se no rischiamo di deragliare completamente. E Roma come possibilità è un invito a percepire la nostra storia non tanto come una tradizione di scritti, di leggi, di qualcosa che ci dobbiamo imparare in senso nozionistico, come spesso ormai viene fatto nelle scuole pubbliche italiane, ma prendere queste storie, prendere la nostra storia come un filo che noi dobbiamo riprendere e riportare al presente. Quando noi parliamo di Roma come possibilità, quindi ci immaginiamo un popolo, innanzitutto, perché Roma è innanzitutto un popolo che riprende le sue virtù civiche, quindi la disciplina, il coraggio, la semplicità stoica, no? Quindi ecco l'essere spartani, no? per essere la battuta iniziale che aveva fatto Carlo Magno, tutte quelle virtù che hanno fatto dei romani Roma, un impero millenario che comunque anche dopo la sua caduta ha continuato a influenzare l'immaginario europeo per circa e oltre 2000 anni, perché se siamo ancora qui e ne parliamo evidentemente un motivo c'è. Come una possibilità, quindi noi oggi siamo abituati a pensare la storia come una linea retta, qualcosa che ci arriva dal passato e che arriverà, per scelta divina, arriverà comunque ad una fine. I romani non avevano questa percezione della storia, come tutti i popoli antichi di origine europea sapevano che il tempo era ciclico, le stagioni, gli anni, tutto tornava. Poi arriva Nietzsche, ci parla dell'eterno ritorno e ci dice noi dobbiamo desiderare fortemente il nostro passato nel futuro. Quindi quando noi cerchiamo, no, di comportarci come romani leggendo questi libri o comunque approfondendo la storia, dobbiamo cercare di non farlo in senso nozionistico, non dobbiamo farlo perché ci dobbiamo imparare una citazione, non dobbiamo fare perché ci dobbiamo imparare le date, non dobbiamo fare perché dobbiamo ripetere al professore la pappardella, lo dobbiamo fare perché sono delle forze che attraversano il tempo e lo spazio, e qui forse diventa quasi un tema fantascientifico, e giungono direttamente a noi e ci danno la possibilità di riaprire la storia. E badate bene, non si parla di favolette, perché qui ogni nazione imperiale oggi, che possa essere la Turchia, che possa essere la Russia nel suo tentativo revanchista, che siano gli Stati Uniti, tutti quanti fanno della pedagogia nazionale riannodando i propri, la Cina, più di tutti, fanno pedagogia nazionale riannodando i figli con il loro passato, quindi la Cina con l'impero celeste, la Russia con il suo passato sovietico, il suo passato zarista, la Turchia addirittura rievocando le dottrine, no, ottomane di conquista del Mediterraneo. Quindi se delle grandi potenze sanno che ci sono delle forze che riattivate riaprono la storia nel presente e ovviamente nel nostro prossimo futuro, dobbiamo capire pure noi. Questa storia qui, questi libricini, queste storie, sono un modo per capire la nostra storia nel presente, per farci capire che l'Italia esiste, che l'identità italiana e europea esiste, perché ultimamente va di moda anche dire il contrario, e che le fonti sono qui, sono in queste storie, che possono essere sempre riattualizzate, perché lo è stato fatto durante il Risorgimento, è stato fatto durante il fascismo, è stato fatto quando la Roma si è deciso di occupare Casa Pound. Ci sono delle idee di forza che muovono il mondo, che possono sempre tornare dal passato per decidere il futuro. Quindi io credo che questo sia il senso della Roma come possibilità, cioè non vederla come una storia chiusa, ma ancora in divenire. C'è qualcosa che c'è ancora da fare, cioè Roma è il nostro futuro, non è il nostro passato.
Alberto, fomentiamo un po' i lettori. Ci sono varie fazioni, per esempio c'è anche quella dei cattivi, tra virgolette, che tra l'altro è scritta molto bene perché cerchi di dare una profondità anche agli avversari, cioè non sono le macchiette come noi potremmo macchiettizzare i compagni, ma sono persone reali, tante che un ipotetico marxista compagno che leggesse il romanzo si identificherebbe sul serio con quei personaggi. Ma soprattutto dalla corte nostra c'è questa contrapposizione ma anche complementarità tra queste due fazioni, che sono la milizia, che sarebbe di fatto una sorta di esercito rivoluzionario, e i Lupero, che in francese vuol dire lupi mannari, che sono questi guerrieri mistici che sono a difesa del cancelliere della rivoluzione.
Innanzitutto è divertente perché uno dei complimenti migliori per il romanzo è capitato in mano a poi da marxisti veri, quantomeno, che avevano studiato, dicendo: scusa, ma tu come sei fatto tutto strano? Dice: ma guarda, i cattivi, cioè, sono fighissimi, cioè per me hanno ragione loro. Ho detto: meno male, però ho fatto una cosa buona, perché voi siete là e noi stiamo qua, e la ragione poi ci sarà pure, se nel futuro chiaramente prima parlavamo di idee trascendenti, no? E di idee trascendenti, che l'abbiamo già detto, ci sono vari anime, varie sfumature. Roma diceva sempre questi riferimenti oscuri, un potere consolidato nel Senato, questo Stato delle Nazioni del Futuro, che ha sede a Roma, e nella cancelleria che ha sede, come si chiama?
Berlino.
Berlino. Vabbè, che poi in generale è un po' complesso, dico sì, però. E tra le varie ci sono forze armate, ovviamente ci sono due forze cosiddette paramilitari. Una è la milizia, il cui compito è tenere viva la fiamma della rivoluzione, no? Il loro motto, ci cioè sono anche i Dovini, i motti del libro, dice in latino, è a tutela della rivoluzione eterna, no? Perché ormai la vittoria, al momento in cui comincia il romanzo, si è attuata più di 100 anni prima, quindi tenere vivo questa fiamma, mentre è, si dice, poi non si capisce veramente all'inizio, è un tema che verrà sviluppato, che ci sia una sorta di se non di conflitto, di attrito con un'altra formazione paramilitare, come aveva detto Carlo Magno, il Lugaro, che sono un ordine di mistici guerrieri, no? Se ne sa davvero poco, li si vede girare, sono principalmente attorno alla figura del cancelliere, secondo le guardie del corpo, allo stesso tempo delle truppe speciali, però spesso capita quando le organizzazioni hanno una struttura poco chiara, e soprattutto per chi è un militare di professione o un fuori di professione, fanno sempre un po' strano, e quindi cioè, qual è la contrapposizione? Beh, i miliziani hanno una religione, il culto dello Stato e il culto della rivoluzione come mutamento e come anche una messa in discussione continua, che mantengono l'attitudine mistica, mistica e piante, perché chi dice che questi Lugaru hanno dei poteri come gli yogi dell'India vedica, eccetera, insomma, lo vedono come qualcosa di mischeggiante, in vago, dal loro vedere rischia di far sfumare il tutto in qualcosa di inafferrabile. Magari è così, magari non è così, poi si scoprirà solo leggendo, e questa è una delle contrapposizioni interne. Non so se ci sposto la domanda, se vuoi che affrontassi un altro. Perché in realtà la cosa figa è che Sergio, dopo finire della sua intervento, l'ha detto già tutto. E quindi, no, l'hai detto riattivazione, è proprio questo. Cioè, proprio per chiudere, anche perché poi vedremo qua, che fa caldo infinitamente, la riattivazione è l'elemento chiave. Cosa serve? Il romanzo, la narrativa, l'immaginazione. L'immaginazione è reale, l'immaginazione è creativa, perché riattiva questi elementi, non solo all'interno di noi stessi, la battuta del marxista che legge il libro ci non vedono nel cattivo, e quindi fortunatamente ha riattivato anche lui qualcosa, perché le idee, sia creative, aggregative che distruttive, sono precedenti immediati e successivi a lui. Questo è qualcosa a cui anelare. Grazie.
Un bellissimo breve giro di domande. Andrea, appunto, ultima domanda su Italia Storica, che è appunto la tua edizione, che tratta di storia militare, ma non è soltanto per nerd militari, tra virgolette, cioè non è, non dovete immaginare solo il catalogo di libri tecnici su munizioni, armi, come erano fatte, eserciti e quant'altro. C'è anche quello, che è sempre interessante, ma in realtà c'è anche molto altro di importanza, anche culturale, molto... molto alta, per esempio c'è questo qua di La Mazziera, il sognatore con l'elmetto, che parla di questa storia di questo soldato volontario che sognava non un'altra Europa, perché noi possiamo dire di sognare un'altra Europa rispetto a questa, lui sognava l'Europa, perché l'Europa, loro hanno combattuto per fare l'Europa, e questa è una cosa che spesso si dimentica. E così ci puoi parlare anche, insomma, in generale della tua casa editrice, di quello che pubblica, anche insomma di queste ultime novità.
Certo. Allora, guarda, iniziamo però finendo con Selim, con queste due brani di interviste. La prima era già edita, invece la seconda, che è stata una delle sue ultime, perché dal 1961, è stata una delle prime cose che avevo tradotto nel 2009. Passano gli anni. E sono tutte e due nel secondo dopoguerra, quando lui ritorna comunque dall'esilio in Danimarca, prima della prigione e poi dall'esilio in Danimarca, viene assolto, appunto, viene amnistiato e ritorna in Francia e si stabilisce appunto nella periferia parigina Medorn. E i suoi primi libri che stampa dopo il suo rientro, o che vengono ristampati già dopo il 1945, non hanno grande successo, fino al 1957, quando appunto esce il primo di questa trilogia Nord, Da un castello all'altro, Nord di Godon. E questa giovane giornalista, Madeleine Chapsal, viene mandata dall'Express, quindi questa grande rivista a tiratura nazionale francese, e lui farà questa intervista che lo riproporrà proprio fortissimamente, diciamo, nel discorso pubblico francese, e che sancirà notevolmente anche le vendite del libro. Fra le varie domande che gli viene fatto è questa: lei sostiene che le noie sono amici iniziate col viaggio, non lo saranno forse con Bagatelle per uno sacro? L'unico libro che ho scritto per i francesi, fuori del mio solito riservo. Mi son detto, ma la segreteria di redazione mica la passerà sta cosa. No, non la passano mai. Mi sono detto, proprio una merda la Francia, chiaro come il sole. Almeno che se la prenda comoda la truppa, che lasci gli altri a vedersela coi russi. A quest'ora l'Algeria, perché erano gli anni della decolonizzazione, no? Cioè, anche le potenze, alcune delle potenze vincitrici, in realtà, come la Francia, l'Inghilterra, poi dal 50 al 60 persero tutto. La Francia perse l'Indocina, perse l'Algeria, la Tunisia, l'Inghilterra perse l'India. Quindi i veri vincitori furono in sostanza, appunto, come giustamente dice, Russia e America. Non... Tutti fermi il prestigio di prima. Ancora è sempre la grande Francia, i grandi vincitori. Roba che ti costituivamo l'Europa. 1957. Sì, credevo che bisognava farla l'Europa. Vedo che ci provano adesso a farla. Troppo tardi. Mica la risciacquata dei piatti la storia. Adesso mica la puoi fare l'Europa. Quando c'era l'esercito tedesco, allora sì. Se lo sono fottuto, bel capolavoro fottersi l'esercito tedesco. E poi fa queste cose. Continua un po' su questo tono, anche un po' molto provocatorio. Perché poi Selim a un certo punto si rende conto che questi giornalisti che andavano a intervistare qualche donna volevano vedere un po' il mostro fascista in gabbia, no? Allora se lui intuiva che c'era questa come linea, allora calcava ancora di più il personaggio. Mentre invece quest'ultima intervista del 61 è proprio più profetica ed è veramente senza questa maschera. Intervista appunto la fa Robert Stromberg per la Evergreen Review, una bellissima rivista americana di letteraria, ed esce nel luglio-agosto 61, quindi quando lui partente morto. Alla gente interessano l'assicurazione e il divertimento, tutto qui, il sesso, ecco dove la lotta, ognuno vuole mangiare l'altro, ecco perché hanno paura del negro, è forte, è pieno di energia, prevarrante, ecco perché non hanno paura. Nel suo momento ce ne sono troppi. Mostra i suoi muscoli. L'uomo bianco ha paura. È morte, è stato in cima per troppo tempo. La puzza ha raggiunto il tetto. Il negro la sente, la odora e sta in attesa della vittoria. Non ci vorrà ancora molto. È il tempo del colore giallo. In un'altra intervista, lui all'intervistatore, anzi, non era neanche intervista, uno dei suoi migliori amici, diciamo, che lo andò a militare, disse che a un certo punto Céline ha guardato due, che era stato anche un fotografo, le fotografie a colori di Céline, a Madonna, a Duvercher, disse: l'uomo bianco è morto a Stalingrado. E poi a un certo punto Céline si alzava e, come in una specie di trance, indicava da quale delle porte di Parigi sarebbero entrati i cinesi. Ecco, forse per adesso i cinesi non sono entrati come truppe, ma economicamente certamente sì. Il nero e il bianco si mischieranno, il giallo dominerà, ecco, è un dato di fatto biologico. Quando bianco e nero si mischiano, il giallo esce più forte, questa è l'unica cosa. Tra 200 anni qualcuno guarderà la statua di un uomo bianco e chiederà se è una cosa così strana fosse esistita realmente. Qualcuno risponderà: ma no, deve essere stata ridipinta. Questa è la risposta. L'uomo bianco appartiene al passato, è già finito, è estinto, è il turno per cui torna di nuovo. Qua tutti parlano, ma non sanno nulla. Lasciateli andare laggiù e vedrete che le chiacchiere sono tutt'altra musica là. Sono stato in Africa io. So com'è, so che è molto forte, sanno dove stiamo andando a finire. L'uomo bianco ha seppellito la sua testa troppo a lungo nell'utero, ha lasciato che la chiesa lo corrompesse. Tutti si sono fatti tirare dentro, non ti è permesso di dire questo. Il Papa ti guarda, stai attento, non dire nulla, il cielo lo proibisce. No, è un peccato, sarai crocifisso, stai cuccia, sta buono, non abbaiare, non mordere. Ecco la tua palpa, zitto. Non c'è niente dentro di loro. Sono come dei topi. Sbandiera qualcosa per distrarli, tette, patriottismo, la chiesa, qualunque cosa in effetti salteranno, non ci vuole molto, è facilissimo. La gente comunque. Vogliono sempre essere distratti, niente importa, la vita è molto facile. Grandissimo, sì. Comunque, venendo alle storiche edizioni, sì, noi pubblichiamo principalmente libri di storia militare. Ultimamente ci stiamo specializzando in traduzioni di libri sull'esercito tedesco nella Seconda Guerra Mondiale, editi in inglese, in francese, in tedesco, quindi diciamo dei best-seller, come, almeno all'estero, come Vittorie perdute di von Manstein, o la battaglia di Panzer di Mellenthin, le memorie di un giornalista ufficiale, Albert von Kagenek, tenente di Panzer, che ebbe altri lui e altri tre fratelli, anche se venivano da una famiglia nobiliare, tendenzialmente conservatrice, non entusiasta del nazismo, comunque tutti e quattro andarono in guerra e due morirono in azione. Lui era nel reparto della riconnessione corazzata e poi il libro lo scrisse addirittura in francese, perché poi lui si trasferì proprio in Francia, ovviamente divenne un giornalista molto votato. Venendo invece a Christian de la Bazière, questo libro per me è di una grandissima importanza perché è un libro che ha un'importanza storico-militare, perché ricostruisce le vicende di quella parte della divisione Charlemagne che è rimasta troncata in due in Pomerania, non finì poi a Berlino, ma rimase isolata in Pomerania e in parte fu completamente distrutta o catturata dai russi e in parte riuscì ad andare verso ovest, però non partecipò poi alla battaglia di Berlino. E questo Christian de la Bazière era uno di quelli, quindi è una testimonianza sostanzialmente inedita in italiano, mentre sappiamo che ci sono diversi libri sull'SS francesi a Berlino. In italiano questa, su questo settore invece in Pomerania, è inedita, diciamo. In più lui era un giornalista per le Paglie Libre, uno dei quotidiani minori della collaborazione. E lui descrive il libro, cioè il libro inizia con la Parigi abbandonata da tutti i collaborazionisti, o da quasi tutti, diciamo, perché stanno arrivando gli alleati. Ormai siamo nel fine luglio, inizio agosto 1944, praticamente. Quindi il fronte tedesco, per due mesi aveva retto, ha ceduto, gli americani stanno andando. nella redazione non c'è più nessuno e rimane sostanzialmente lui e pochi altri. E a un certo punto lui, dopo qualche giorno di ripensamenti, decide di andare ad arruolarsi nella divisione Charlemagne in Germania, nel campo dell'estramento in Germania, naturalmente. E quindi fa questo viaggio attraverso la Germania bombardata, popolata soltanto da, in sostanza, da vedove e da ragazzine e ragazzini, perché tutti gli uomini ormai erano, o da donne, perché tutti gli uomini erano al fronte. Ed è un libro di una bellezza letteraria, e qui veniamo appunto al punto di Carlo Magno. Quindi non è soltanto un libro sperimentale, è un libro di una bellezza letteraria, è un romanzo proprio di formazione. Perché lui, perché va volontario? Perché si ricorda che nel 1943 entra in redazione un giovane francese vestito con la tuta da operaio e gli dice: io domani mi andrò ad arruolare nell'SS francese, nelle Waffen-SS francese, che si stavano costituendo dalla base della legione volontaria francese, della WF, che però era nell'esercito, e poi della 43, nella WF viene ruotato nelle Waffen-SS, perché ho letto un suo articolo contro il bolscevismo, contro il benefico della Russia, e quindi io vado volontario. E lui nel 44 pensa: io non posso, se questo ragazzo è andato per quello che io ho scritto, io a questo punto devo essere conseguente almeno quanto lui. E quindi va appunto volontario. E c'è quindi questo sul tragitto fino al campo d'addestramento, ed è scritto benissimo anche l'addestramento, ed è scritto bene anche quel senso di camaraderie, non soltanto fra i francesi, ma anche questa idea di Europa, che il nazionalsocialismo tedesco in sostanza non aveva più tanto. Cioè i vertici dei nazionalsocialisti erano un po' tanto germanocentrici. Questa idea invece di un'Europa delle patrie maturò in seno ad alcuni funzionari del Terzo Reich, Werner West, altri, la cosa più lunga, però soprattutto poi in seno alle Waffen-SS europee, perché anche i tedeschi più così, quando hanno visto i loro camerati finlandesi, no, danesi, norvegesi, avevano uno sguardo un po' di preferenza perché erano nordici, quindi allora avevano il bonus. Però quando avevano visto che anche i loro camerati, anche italiani, come le nostre SS italiane, a Nettuno, i francesi, i fiamminghi erano già visti un po' meglio perché erano di lingua quasi tedesca, i valloni invece erano anche cattolici, quindi erano visti un po' meglio. Quando avevano visto che tutti comunque avevano combattuto bene, eccetera, e da iniziarono a esserci, a confluire dai superstiti spesso di questa unità per resistere sul fronte russo, si facevano praticamente annientare, la truppa di ufficiali venivano mandate nelle scuole meno ufficiali, nelle giunkerschule delle Waffen-SS, allora proprio all'interno delle scuole ufficiali delle Waffen-SS, dei volontari, iniziò a maturare questo sentire europeo di un'Europa delle nazioni. E Christian de la Masière si trova proprio in mezzo a tutto questo. Poi lui sarà catturato dai russi, riuscirà miracolosamente, diciamo, a evitare di essere ucciso sul posto, rientrò in Francia, però rientrato in Francia fu subito arrestato. E qua è interessante perché la terza parte del libro, quello come un libro dentro il libro dentro il libro, diventa quasi un libro di quelli alla Edward Bunker ambientati nel carcere. Perché lui viene prima incarcerato nella Santé, quindi descrive benissimo il mondo carcerario dei detenuti comuni. Poi a Fresno, quindi il carcere, ovviamente, che conoscete, quello dei detenuti politici, dove poi c'è imprigionato e poi viene fucilato Brasiliato, per capirci. E poi viene messo praticamente nel carcere, in carcere di massima sicurezza, nell'ex abbazia di Chiaravalle, cioè uno dei luoghi proprio mistici proprio del cristianesimo. Nell'Ottocento fu convertito prima in caserma e poi in carcere di massima sicurezza, e lo è stato ancora fino a qualche anno fa. E tra l'altro è stato uno dei posti dove ci sono stati più radicalizzazioni di terroristi islamici, in Israele. E quindi è proprio un libro del libro del libro, Io lo pubblicai perché mi ricordavo anni dopo, il libro che è uscito qualche anno fa, però mi ricordai che nel 2003 ci fu una polemica perché l'associazione Novecento, con Maurizio Cabona, con Mario Bicchieri Berlino, avrebbe voluto presentarlo, con lui ancora vivo, in un caffè di Trieste, e mi ricordo che lessi l'articolo di Claudio Magris, che aveva scritto che se l'avessero presentato lì, lui non avrebbe fatto più presentazioni. E questa notizia, questa censura, mi era rimasta in testa. Quindi dopo un po' di anni mi resi conto che questo libro non era stato tradotto, allora appunto lo tradussi, cioè lo feci tradurre. E per me è importante perché, ripeto, oltre al lato militare, è proprio un bellissimo romanzo di formazione. Ultima nota, Christian Benoît, al contrario della maggior parte poi dei veterani francesi, non rientrò in quel video limitato, diciamo, limitato ma duro, tosta, ma diciamo, della destra radicale francese, dei circoli veterani, ma ebbe una carriera sfolgorante, come aprì una azienda di comunicazione per il cinema sull'amante di Juliette Gréco e Dalida, e poi nel 69 gli fecero delle domande per un documentario su Vichy e lui candidamente mise di essere stato nel Waffen SS francesi e poi pubblicò quel libro. Ovviamente il libro fu un successo enorme, ovviamente non ebbe più contratti. Comunque, i libri sono qua in vendita, quelli degli altri nostri, dei miei colleghi e amici. E facciamo uno sconto fiera del 20% sia su quello di Céline sia su la Christian de Mazière e poi sugli altri più prettamente storico-militari che dallo stand qua fuori ancora per una volta. Grazie.
L'Italia nel 1860 e comunque prima durante tutto il percorso risorgimentale si è fatta sul mito di Roma. Come più grande interprete di quel periodo, che era Giuseppe Mazzini, fonda la Giovane Italia, fonda anche la Giovane Europa. Oggi abbiamo gente che ci dice, ah, ma poi pensate all'Italia, all'Europa, ma non pensate all'Italia. Mi viene in mente la frase di Spartiuken, da Madame Verdugia, che dirà a me che sono l'erede di uno dei più grandi imperi della storia questa cosa. Ecco, riscoprire Roma può essere servire anche adesso per superare un certo sovranismo straccione che dilaga nel nostro ambiente, ma anche quel terzaronismo da telepredica che divaga anche sui social sempre in un certo ambiente. Allora sarò brevissimo. Secondo me noi dobbiamo imparare a distinguere, e questo non me lo sono inventato io, ma insomma un aiutino diciamo intellettuale che ci è arrivato da Zippo quando abbiamo parlato di questo libro. Dobbiamo imparare a distinguere tra atteggiamenti e comportamenti. L'atteggiamento è una cosa fine a se stessa, quindi la cosa ribellistica, la cosa nazionalistica, la cosa io difendo l'Italia, proprio bla, poi estremamente questo è sempre gente che scrive sui social, ma anche quando c'è stato a prendere manganellate col tricolore non si sono mai viste, quindi sono fondamentalmente delle persone avulse dal contesto. Però è un atteggiamento, diciamo no, pensiamo a noi, esiste solo l'Italia, fuori le Alpi può sprofondare tutto. E il mito di Roma ci aiuta, secondo me, a volgere un atteggiamento in un comportamento, cioè il comportamento della potenza, il comportamento di chi capisce la sua missione storica, cioè quella dell'Italia, che è sempre stata, a partire da Roma, quella di potenza, regolatrice del Mediterraneo, ma ovviamente collegata all'Europa. Lo sapevano i nostri patrioti che nel Risorgimento hanno fatto l'Italia. Lo sapevano i nazionalisti di inizio Novecento, Corradini, che parlava insomma dell'unità e della potenza delle nazioni e vedeva nella nazione non tanto un fatto amministrativo quanto una forza che dovesse essere incarnata, cioè la nazione non era un'amministrazione ma una forza che doveva essere incarnata per costruire l'impero. Poi è arrivato il fascismo con il mito della nazione unito al mito della classe, quindi diciamo la trincerocrazia mussoliniana. E poi si arriva ovviamente anche alla fondazione dell'impero, quindi l'avventura coloniale, mettere piede in Africa per la prima volta insomma in maniera decisiva, poi vabbè, arriviamo alla seconda guerra mondiale e a tutto quello che conosciamo. Però tutto questo per dire che cosa? Che quando l'Italia si mette in testa di essere una potenza sta
seguendo il comportamento che gli indica la sua tradizione romana. Quando invece si rassegna a essere se stessa, anche con i suoi difetti, con le sue idiosincrasie, con i suoi mali cronici, diventa qualcosa che esce dalla storia. L'Italia può essere tale solo se si mette in testa che deve avere un comportamento da potenza, che è quella che arriva dal mito di Roma.
Ultima domanda per Alberto, e so che tu sei uno degli animatori di quella trasmissione che verrà nei Titanic, che va tanto su Radio Cultura Roma. Ecco, no, il senso di quella trasmissione, ma anche il senso del tuo romanzo, che giustamente hai anche scritto di fantascienza, la narrativa come creazione di un immaginario, come mitologoiese, come qualcosa che serve per fare qualcosa di concreto e non soltanto masturbazione mentale.
Sì, esatto, sarò brevissimo perché sarete ovviamente ormai stremati, non è caldo. Allora, la che tengo con due altri bruschi figuri su YouTube, ospitata da Radio Cultura Europa, e appunto ha lo stesso presupposto che ha naturalmente l'inizio della mia avventura nella narrativa, no? Perché poi ho scritto per anni di saggistica, poi tardi cominciava a scrivere di narrativa. Lo dicevamo prima, ci ricolleghiamo velocemente, abbiamo bisogno di romanzi, perché parlavamo fumetto, il cinema, la narrativa, devono creare un nuovo immaginario. Che significa? Senza fare dei pipponi e degli spigoni ingestibili, tutti noi ci lamentiamo, diciamo, ah, però la sinistra si è conquistata, si è arroccata su ogni spazio, perché con una metodologia ben definita che comincia da Gramsci, passa per la scuola di Francoforte e poi arriva a Saviano, quindi è un attimo non solo giù dalla montagna a Saviano, ma sono per carità altissimi, grandi intellettuali, Horkheimer, Madonna, eccetera, cioè, comunque avevano studiato a tavolino, l'infiltrazione totale, a ogni livello della cultura, togliendosi l'orpello fastidioso dello stalinismo, del maoismo, diciamo no, non c'è bisogno, la guerra si vince nella cultura. Ecco, allora cosa ha creato l'immaginario, no? Tu prima dicevi, ma no, i nemici del tuo romanzo non sono delle macchiette, e allora al momento facendo così creando le macchiette, no? Perché poi, chiaramente, il marxismo, che a volte si chiama marxismo culturale in maniera indebita, però comunque è una sorta di marxismo culturale che fa, dice, dobbiamo arrivare nelle menti e nei cuori della gente, però il mito dell'eroismo è l'eroismo, cioè noi non possiamo fare un fumetto con l'eroe che piange e la ragazza della migliola che gli dice se è veramente un uomo che ascolta le proprie emozioni, no, il fumetto così non si può fare, devi creare comunque un eroe che fa, vedi? Chi combatte Capitan America? Beh, biondo, grosso, occhi azzurri, però di variamo, chi combatte? Il nazista, grande. Allora c'hai, vabbè, allora facciamo un Batman, chi combatte? E Joker, però Joker è figo, cioè, aspetta, allora Batman non va bene perché è fascista, allora crea altri eroi, i grandi film più popolari, che sbancano il bottino da vent'anni, lì di figure maschie, eroi potenti che combattono i nazisti o i pseudo-nazisti o coloro che si ispirano ai nazisti, perché alla fine la figura eroica è sempre quella. Così si conquista la cultura, no? E allora noi abbiamo bisogno di immaginario, di romanzi, che verrebbe di Dowici, tratta di narrativa che ha in un modo nel contesto, forse una narrativa militante, ma è una narrativa che da uno spunto o dall'altro porta dei temi per noi importanti e sono dei contenuti che letti possono portare a anche un'area politicamente non conforme moltissime ispirazioni, così come per scrivere romanzi, saggi se ne vengono tanti, molti ottimi, forse no, però no, saggi sono anche interessanti, ci vuole una certa attitudine del tempo a leggere magari il romanzo, può essere un modo che ti veicola e ti porta, ti proietta in un mondo che ti dice ma io non voglio che cosa combatto per questo, c'è una volontà di potenza, quindi significa sia di forza che di capacità, di possibilità di influenzare il reale, allora che per me è questo tipo scopo delle merende di Davici come rubrica di narrativa, come c'entra noi, come qualcun altro a caso qui scrive narrativa con un forte humus identitario.
Grazie, vi liberiamo. Raffiche Editoriali torna domani alle 14.30, adesso invece alle 18 c'è la conferenza di Solid. I libri sono qua in vendita, poi sono anche ai banchetti, gli autori sono qua, lui non è autore ma è editore, ma insomma è qui se gli dovete chiedere qualche cosa. Arrivederci, ciao a tutti.